Consume Radio, consigli utili per la vita di tutti i giorni.
Sono le 15:01 qui a Radio Articolo 1, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Patrizia Pallara che vi parla, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Giovedì 16 novembre 2017, state ascoltando Consume Radio, informazioni, notizie e suggerimenti dal mondo dei consumi, dei diritti, dell'ecologico, del biologico, dell'equosolidale. I nostri contatti ve li ricordo, scriveteci, telefonateci e segnalateci le vostre storie, 06 400 43 376, l'email redazione @radioarticolo1.it. Ci potete seguire sul web anche dai nostri profili Facebook e Twitter e poi in FM sui 103.3 a Roma. Gli argomenti di oggi: e-commerce con maggiori garanzie. Questo è il risultato delle nuove norme che sono state approvate dal Parlamento europeo in via definitiva con 591 voti favorevoli, 80 contrari e 15 astensioni. Norme che tutelano in maniera più efficace i consumatori dalle truffe sugli acquisti online. Adesso tocca però ai ministri della UE ratificarle. E mentre a Bonn si sta per concludere la COP23 sul clima, Fair Trade in prima linea per portare la voce dei produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo al vertice. Nelle Figi, che hanno la presidenza della conferenza, ci sono tre delle più grandi organizzazioni Fair Trade del Pacifico. Qui i produttori agricoli stanno già usando il premio Fair Trade, cioè un quantitativo di denaro in aggiunta per diventare più resilienti proprio rispetto al cambiamento climatico. La legge di bilancio per il terzo anno consecutivo, la proposta di legge di bilancio presentata dal governo al Parlamento persevera nell'ignorare la questione del disagio abitativo che affligge migliaia di famiglie. Viene totalmente azzerato il contributo a sostegno degli affitti onerosi nel mercato privato e ridotto di 13 milioni di euro quello per il contrasto alla morosità incolpevole. Addio alla fatturazione ogni 28 giorni per gli abbonamenti telefonici fissi e per quelli fisso mobile. Arrivata l'approvazione definitiva dal Senato, quindi tutte le società coinvolte, principalmente sono gli operatori telefonici e i fornitori di servizi pay TV, hanno 120 giorni di tempo per tornare alla cara vecchia fatturazione mensile. Renza Barani, Federconsumatori, associazione fondata con il sostegno della CGIL, buon pomeriggio e bentrovata.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Finalmente una buona notizia sul fronte della fatturazione. Dopo una battaglia molto lunga è stato il Senato a mettere la parola fine.
Sì, direi che questa è davvero una buona notizia. Direi che la battaglia che abbiamo fatto ha sicuramente dato frutti generosi. In questo caso è una delle poche volte, purtroppo nella mia esperienza, che devo dire la nostra associazione Federconsumatori, che ha seguito dall'inizio e utilizzato tutte le strade, dalla segnalazione all'Agicom fino alla denuncia all'antitrust, comprese le diffide ad adempiere verso i gestori, nella quale dicevo, in questa occasione siamo stati ascoltati anche dalla politica e la nostra posizione è stata recepita in toto, direi, anche se il testo dobbiamo ancora bene vederlo, soprattutto sulla parte che riguarda i rimborsi, però direi che dentro a questo provvedimento ci stanno di fatto tutte le utenze, quindi il mobile, la telefonia mobile che già era passata ai 28 giorni dal 2015, la telefonia fissa e le offerte convergenti come quelle a cui faceva riferimento lei, cioè fisso e mobile, ci sta la Pay TV anche, che anche questa secondo noi è un'ottima notizia perché, come dire, questo mostrava una distorsione proprio del mercato delle telecomunicazioni che trasferiva di fatto tutta la fatturazione dal mese ai 28 giorni. Quindi da questo punto di vista possiamo stare, io credo, da qui in poi tranquilli. Noi vigileremo ovviamente che gli operatori entro i 120 giorni provvedano a riportare il tutto alla cadenza mensile. Ecco, la cosa su cui dovremmo capire meglio è quella che dicevo prima rispetto ai rimborsi, che sono previsti anche questi dalla normativa. Si tratta di capire in quale forma e con quali modalità.
Ecco, perché la normativa prevede che chi ha subito la fatturazione a 28 giorni in passato può avere un indennizzo. In che cosa potrebbe consistere, a quanto si sa oggi, Barani?
Il testo che ho visto io ieri sera, quindi alla fine dell'approvazione nell'Aula del Senato, riporta, diciamo, una entità, una quantità forfettaria, che se ricordo bene sono 50 euro, più una quantità che varia a seconda dei giorni che ciascheduno ha dovuto sopportare, diciamo, di fatturazione a 28 giorni. Però ecco, quindi è un conteggio anche un po' insomma, complesso e dettagliato, insomma, fatto sulla base di ciascheduna utenza. La cosa che noi adesso vogliamo capire è se questo rimborso ha una forma, appunto, anche che parta dall'aprile di quest'anno, perché per la telefonia fissa quella è stata più o meno la data in cui i gestori hanno cambiato le proprie modalità, mentre per il mobile potrebbe andare indietro anche, come dicevo, addirittura di oltre 2 anni, quindi è una cosa, insomma, interessante, assolutamente da verificare. E l'altra cosa che ci preme molto è capire se questi vengono fatti diciamo di default da parte degli operatori, o se invece, come noi non vorremmo, dobbiamo dire la verità, devono essere i consumatori a richiederli, perché questo ovviamente creerebbe delle disparità tra coloro che conoscono, non conoscono la normativa, e soprattutto il doversi muovere per avere quello che di fatto gli spetterebbe, insomma.
Quindi altre domande da inviare, altra burocrazia, altre PEC, altre cartacce.
Noi questo vorremmo evitarlo. Quindi,
senta, ecco Barani, intanto... tra l'altro gli operatori che in 120 giorni non si dovessero adeguare dovranno sì. versare, secondo la nuova normativa, ad ogni cliente 50 euro più 1 euro per ogni giorno di ritardo. Anche in questo caso, Barani, sarà sì. compito nostro, compito dei consumatori, vigilare che questo accada ed eventualmente chiedere l'indennizzo?
Assolutamente, come dicevo, si tratta di capire se devono chiederlo loro o no, però l'attenzione che i consumatori devono sempre mettere, questa è una cosa che noi non ci dobbiamo mai dimenticare, i primi verificatori della correttezza di ciò che un operatore piuttosto che un venditore ci propone siamo noi, dobbiamo sempre essere informati e consapevoli di quello che stiamo facendo, quindi questo va fatto a prescindere. Adesso, come dicevo, intanto vogliamo leggere bene il provvedimento, quindi capire come è scritto e quali possono essere le forme. Se del caso, noi pensiamo di chiedere anche un incontro agli operatori per stabilire, diciamo così, insieme, concordare quelle che possono essere le modalità di restituzione di queste somme, proprio per evitare ulteriori burocrazie, ulteriori passaggi che ciascheduno deve fare individualmente, con il grande rischio che chi non lo fa sia penalizzato.
Tra l'altro lo ricordiamo che questo stratagemma dei 28 giorni anziché 30, con questo stratagemma gli operatori erano riusciti a fatturare in pratica un'intera mensilità in più, quindi di fatto sì. applicare degli aumenti di circa, questo è il calcolo che è stato fatto dall'Agicom, sì. dell'8,6%, giusto?
Esatto, è proprio così, esattamente. Quello che diciamo noi è che questa era una forma mascherata di aumento delle tariffe e quindi era, come dire, si tratta di una forma assolutamente illegittima da parte nostra. Noi vorremmo che si sviluppasse maggiormente il mercato, diciamo, e quindi anche una forma di concorrenza tra i gestori. Perciò se si vogliono fare aumenti, questi devono essere fatti alla luce del sole e i cittadini devono avere la possibilità di scegliere qual è la proposta di telefonia o di telecomunicazioni che in quel momento gli conviene, ma sulla base di regole, di offerte, di regole trasparenti che pongano il cittadino in condizione di fare una scelta, appunto, consapevole.
Renza Barani, Federconsumatori, grazie, buon pomeriggio.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
E adesso parliamo di affitti, perché per l'ennesima volta, per il terzo anno consecutivo, nella proposta di legge di bilancio presentata dal governo, la questione del disagio abitativo è scomparsa completamente, quindi non c'è più sostegno agli affitti, un fondo che è andato tra l'altro diminuendo di anno in anno. Daniele Barbieri, segretario generale del SUNIA, il sindacato degli inquilini, fondato con il sostegno della CGIL, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, la questione del disagio abitativo che affligge migliaia di famiglie in tutta Italia viene completamente ignorato di anno in anno quando si tratta di parlare di bilancio, di manovra, di legge di bilancio. Allora, quest'anno che cosa è accaduto?
Quest'anno è accaduto purtroppo quello che è accaduto già con la legge di bilancio dell'anno precedente, quella per il 2017. Non c'è un euro per il fondo di sostegno alla locazione, che è un elemento indispensabile per prevenire il rischio che ormai gli strati permorosidati vengano una sorta di calamità naturale. Ormai oltre quasi il 90% degli strati in Italia sono strati permorosità, e naturalmente questo significa che se non c'è un sostegno al reddito per quelle famiglie che per qualsiasi accidente familiare o il licenziamento o la cassa integrazione o la perdita di un reddito all'interno del nucleo familiare stesso possono andare in morosità in qualsiasi momento, questi numeri continueranno ad aumentare senza che governo e Parlamento intervengano in maniera adeguata.
Diciamo che quindi l'unica forma, l'unica politica che viene attuata come strumento proprio per sostenere il mercato degli affitti è quella della cedolare secca. Giusto.
Sì, ma la cedolare secca di per sé non risolve il problema delle fasce sociali deboli che hanno bisogno di un sostegno diretto per affrontare un mercato che comunque ha dei livelli per molte famiglie assolutamente insopportabili, in particolare nelle grandi aree metropolitane l'incidenza del canone sul reddito arriva al 40, 50, 60% ed è naturale che di fronte a questi livelli di incidenza, come dicevo, anche una semplice e banale malattia che deve essere curata dall'affittuario diventa un problema, o si sceglie o di pagare l'affitto oppure di curarsi, e questo naturalmente non è pensabile, non è possibile. È lo stesso fondo per la morosità incolpevole che doveva servire per affrontare questo tipo di problemi, per le caratteristiche applicative che ha avuto non riesce a essere uno strumento efficace, va rivisto, vanno integrate le due cose, il fondo di sostegno alla locazione e il fondo che a questo punto diventa di emergenza per le morosità incolpevoli, e soltanto in questo modo e attraverso un'erogazione rapida nel momento in cui serve, perché non si può pensare di intervenire dopo 3 anni di morosità, bisogna intervenire il primo, il secondo, al massimo il terzo mese in cui il cittadino va in morosità, per evitare che poi quella morosità si trasformi in uno sfratto. Oggi il meccanismo non prevede questo, e oltre a questo c'è da sottolineare il fatto che lo stesso fondo per la morosità incolpevole, per esempio per il 2017, è stato ridotto per un accordo nella conferenza Stato-Regioni da 36 milioni a 11 milioni in meno, a 25 milioni. Per i prossimi anni non sappiamo che cosa aspettarci da questo, ma oltre a questo c'è la necessità assoluta di rivedere i criteri di assegnazione.
Ma parlando di risorse, Barbieri, qual è l'entità delle risorse che occorrerebbero per finanziare questo fondo?
Ma il fondo, ricordo una cosa che diciamo sempre, la prima dotazione del fondo fu tradotto in euro, perché allora c'erano le lire, di qualcosa come 360 milioni di euro. Oggi siamo arrivati a zero. Nel frattempo i canoni sono aumentati mediamente del 150% e le famiglie si sono impoverite. Quindi per affrontare seriamente questo dramma servono stanziamenti sostanziosi, ma insomma già 150-200 milioni sarebbero facilmente, fra virgolette, se si intendesse affrontare seriamente il problema, sicuramente utili ad affrontare la prima emergenza. Dopodiché naturalmente, come diciamo sempre, c'è la necessità di affrontare in maniera più seria il problema del disagio abitativo. Non si può pensare di continuare a mettere le toppe ad una situazione che diventa sempre più ingovernabile.
Qual è il livello, quali sono i numeri degli sfratti in Italia oggi, Barbieri?
Ma ogni anno vengono emessi all'incirca 65.000-70.000 sfratti, qualche anno un po' di più, qualche anno un po' di meno. Il problema vero è quello che dicevo prima, il 90% circa, poco meno del 90% sono sfratti per morosità. Se guardiamo sul lungo periodo, questo significa che negli ultimi 5 anni sono stati emessi qualcosa come 300.000 sfratti, e di questi oltre 270.000 sono per morosità. Gli sfratti eseguiti sono stati 130.000 negli ultimi 5 anni, e il trend continua ad essere lo stesso. O si interviene in maniera seria o altrimenti tra poco sarà assolutamente ingovernabile la situazione. È un dramma sociale che può diventare un'emergenza vera, anzi già lo è un'emergenza vera sociale. Mi pare però che insomma governo e Parlamento tutto pensino meno che a questo, lo stesso dibattito sulla cedolare secca. Noi siamo, per carità, accogliamo con favore il fatto che venga riconfermata la cedolare secca al 10% per i contratti concordati, era una delle nostre richieste, ma non può essere l'unica cosa che viene introdotta, perché quella deve far parte di un programma e di un progetto organico di intervento sul disagio abitativo. Messa così sembra semplicemente un regalo alla proprietà. Noi vogliamo fare regali alla proprietà, vogliamo che il governo del mercato dell'affitto venga fatto attraverso dell'affitto privato venga fatto attraverso i contratti concordati, e da questo punto di vista la cedolare al 10 va bene, ma non si può dimenticare che il grosso del disagio abitativo è dato dalle famiglie che sul mercato, anche purtroppo per una parte dei contratti concordati, non riesce a supportarne il livello. Di conseguenza lì o c'è un intervento di edilizia pubblica e sociale che abbia caratteristiche diverse dal passato, o altrimenti continueremo in una situazione di ingovernabilità assoluta.
Daniele Barbieri, Sunia, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti.
E adesso parliamo di cambiamenti climatici, perché si sta per concludere a Bonn la COP23, la conferenza delle parti delle Nazioni Unite dedicata proprio ai cambiamenti climatici. Fairtrade è in prima linea per portare la voce dei produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a questo vertice. Fairtrade, lo ricordo, è il marchio di certificazione etica che vuole garantire migliori condizioni ai produttori del commercio equo e solidale. Vediamo perché, vediamo che cosa fa Fairtrade nel mondo, in particolare nelle Figi, che quest'anno hanno appunto la presidenza della conferenza proprio per resistere ai cambiamenti climatici. Benedetta Frare di Fairtrade Italia, buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Perché le attività di Fairtrade sono in prima linea contro i cambiamenti climatici?
Fairtrade rappresenta 1,6 milioni di agricoltori nei paesi in via di sviluppo, in particolare in 75 paesi sono presenti le nostre organizzazioni, ed è quindi in prima linea proprio perché questi paesi sono diciamo i più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, pur come dire non avendo provocato l'innalzamento della temperatura, per cui noi occupandoci di questi produttori necessariamente li rappresentiamo anche nelle sedi in cui si parla dei loro problemi, e uno dei problemi più presenti per quanto riguarda queste produzioni è proprio quello del cambiamento climatico, e quindi di come il cambiamento climatico influisce anche sull'agricoltura, sulle rese dei terreni, ma anche come i produttori possono far fronte al cambiamento climatico con attività tecniche e una formazione specifica relativamente a questo problema.
Ecco, il passaggio è molto, molto breve. L'80% del cibo mondiale arriva proprio dai piccoli produttori, da 500 milioni di piccoli produttori. Questo vuol dire che se loro soffrono per i cambiamenti climatici, per le conseguenze del climate change, anche tutti noi ne patiamo le conseguenze. Quindi è molto importante questo ruolo dei piccoli produttori e questa loro capacità, che va sempre di più supportata, di resistere alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Dicevamo, la presidenza delle Figi alla conferenza di Bonn, alla COP23, Figi che sono rappresentate per Fairtrade dal direttore di un'associazione di produttori di canna da zucchero in queste isole. Allora, sì. Ci può raccontare, Frare, un po' la situazione di questi produttori nelle Figi?
Allora, non a caso le Figi sono state scelte come paese proprio a rappresentare la conferenza sul clima, perché appunto le condizioni climatiche e ambientali di questi paesi sono particolarmente fragili. Ricordiamo l'uragano Winston, per esempio, che ha colpito il paese nel 2016, ma anche proprio le inondazioni che periodicamente appunto colpiscono le Fiji e alternate a periodi di siccità, che quindi hanno un'influenza sulla produzione agricola. Parlando con i produttori proprio si evince questo, periodi che dovevano appunto portare alla pioggia invece si traducono attualmente in periodi di siccità, e quindi i produttori si trovano sguarniti nel gestire queste problematiche che hanno delle ripercussioni importanti. Cosa fa Fairtrade? Intanto noi abbiamo proprio a livello, noi diamo ai produttori la possibilità di gestire il premio Fairtrade, che è una somma aggiuntiva rispetto al Fairtrade Minimum Price, il prezzo minimo Fairtrade, che serve appunto ai produttori per investire e per rispondere alle problematiche che emergono. Quindi noi diamo la possibilità ai produttori di gestire il premio proprio per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e adattarsi. Tutto questo si è tradotto in particolare per le Fiji in 12 milioni di dollari che sono già stati investiti in adattamento e mitigazione. Vuol dire impianti di drenaggio per rispondere alle inondazioni, quindi la costruzione di tubature che vanno a deviare il corso delle inondazioni in modo che i campi non vengano allagati. Edifici più solidi che sono in grado di non essere spazzati via dai cicloni, oppure l'incentivazione della diversificazione culturale, che consente così ai produttori di non essere dipendenti dalla canna da zucchero, ma di attivare altre produzioni che quindi garantiscono una sussistenza. Questi sono solo alcuni degli interventi che fa Fairtrade, parlando solo delle Fiji. Posso pensare per esempio al Kenya, dove si è attivata l'Accademia proprio per il cambiamento climatico, in cui i produttori sono chiamati a tornare a scuola per imparare come fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico. Vengono formati dei leader, sostanzialmente delle persone che poi ritornano nelle proprie comunità e vanno a portare quello che hanno imparato nei campi, e questo sicuramente è un sistema per diffondere alcune pratiche di resilienza.
E questo è un aspetto, l'aspetto formativo è sicuramente importantissimo. Benedetta Frare, Fairtrade Italia, grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, grazie anche a voi.
E adesso ci occupiamo di e-commerce con più garanzie, perché sono state approvate dal Parlamento europeo le nuove norme che tutelano in maniera più efficace i consumatori dalle truffe degli acquisti online. Vediamo di che cosa si tratta con Laura Aramini di Consumer Italia. Buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio anche a voi.
Allora, queste nuove norme è vero che rafforzano la tutela dei consumatori quando fanno gli acquisti online?
Certo, parliamo di un'importante iniziativa a favore del consumatore in termini appunto di acquisti online e quindi più comunemente detti come e-commerce. Parliamo della cosiddetta piattaforma delle ODR, quindi Online Dispute Resolution. In realtà in che cosa consiste questa piattaforma online? Innanzitutto è un procedimento più veloce, quindi consente la risoluzione della problematica all'incirca in 90 giorni e poi tra l'altro è gratuito o comunque ha un costo minimo. In pratica in che cosa consiste? Il consumatore, quando riscontra delle problematiche relativamente all'acquisto online, quindi il cosiddetto e-commerce, si rivolge direttamente a questa piattaforma online che è gestita dalla Commissione europea, specificatamente appunto dedicata all'e-commerce, presenta il reclamo direttamente sul sito, che provvederà poi a trasmetterlo al professionista. In modo tale le due parti, quindi consumatore e professionista, attraverso questa piattaforma si mettono in comunicazione e scelgono tra loro di comune accordo quale tra gli organismi provvederà alla risoluzione delle controversie tra una serie ovviamente di organismi consigliati. questo organismo scelto, una volta assunte le necessarie informazioni, provvederà poi a decidere il caso, quindi la controversia, entro 90 giorni e informerà le parti. È chiaro che durante il corso di questo procedimento entrambi le parti possono comunque recedere da questa procedura senza alcun problema. Comunque la soluzione prospettata dall'ODR non è assolutamente vincolante per le parti o comunque per il consumatore, il quale, se vorrà o comunque se riterrà di non essere stato soddisfatto, potrà comunque rivolgersi al giudice.
Laura Ramini, Consumer Italia, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Chiudo qui Consumer Radio di oggi, la linea alle 15.30 passa al nostro quotidiano di economia e sindacato Tutto Lavoro. Ascolteremo le voci dall'attivo di Napoli dei lavoratori pubblici della funzione pubblica CGIL. Un saluto da Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia.